Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La Global Sumud Flotilla si avvicina a Gaza e si prepara a essere intercettata da Israele. Nel frattempo l'esercito di Tel Aviv ha ucciso 60 palestinesi nella striscia. A Gaza 7 vittime su 10 sono donne e bambine. 700.000 in età fertile non hanno assorbenti, acqua pulita, sapone e privacy. Il rapporto di Terre des Hommes. Russia-Europa. Il momento più difficile dal 1945, secondo la Danimarca, che ospita il vertice dedicato alla sicurezza. Il punto di Esteri. C'era una volta in America, l'umiliazione in mondovisione dei generali da parte di Trump, ultimo atto della spirale autoritaria in cui il paese sta precipitando. Un'imposta del 2% sui miliardari e del 25% sulle multinazionali. La ricetta dell'economista francese Gabriel Zucman piace ai lavoratori e spaventa l'Eliseo e la Confindustria. I padroni della musica. Ancora sconosciute le ragioni dell'addio a Spotify del CEO Daniel Ek. Da mesi è contestato per i suoi investimenti in una startup di droni militari. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Mentre tutti gli occhi sono puntati sulla Global Sumud, Israele ha ucciso oggi almeno 60 palestinesi nella striscia di Gaza. Due missili hanno colpito la scuola Al-Falah, trasformata in un rifugio per centinaia di sfollati nel quartiere di Zaitun, a est di Gaza City. Quando le squadre della protezione civile sono arrivate sul posto, un altro bombardamento ha colpito la zona, ferendo gravemente diversi soccorritori. Dal 7 ottobre 2023 sono oltre 60.000 i morti accertati, con 169.000 feriti. Il numero dei palestinesi uccisi mentre cercavano cibo è salito a 2.580. Oggi la Croce Rossa ha annunciato che ha sospeso le sue attività a Gaza City e ha avvertito che decine di migliaia di persone affrontano condizioni umanitarie strazianti. E a pochi chilometri da Gaza City, 497 persone provenienti da 48 paesi stanno tentando di venire aiuto alla popolazione di Gaza, ma sanno che da un momento all'altro saranno bloccati dall'esercito israeliano. Sentiamo Virginia Platini.
Orda, birkei varon zakta. Okey, bizim köyümüz bu.
C'è un villaggio molto lontano, quel villaggio è il nostro, anche se non possiamo visitarlo, è ancora la nostra casa. C'è una casa in lontananza, quella casa è la nostra, anche se siamo assenti, è ancora la nostra casa. La canzone che due attiviste a bordo della Global Sumud Flotilla cantano è turca, ma in queste circostanze il richiamo alla Palestina è chiaro. E quel villaggio, quella casa, ora sono a meno di 80 miglia nautiche dalle imbarcazioni umanitarie. Sono ore tese, l'intercettazione israeliana, che molti si aspettavano avvenisse già ieri notte, quando invece la marina si è limitata ad avvicinarsi ad alcune barche e danneggiarne i sistemi di comunicazione, sembra essere imminente. Lo racconta l'attivista portoghese Gabi Tolotti, a bordo della Spectre.
Le prossime 24 ore saranno determinanti. O romperemo l'assedio illegale di Israele su Gaza e riusciremo a consegnare aiuti umanitari e aprire un corridoio umanitario, o saremo intercettati in modo illegale dallo Stato di Israele. Per questo vi chiedo di tenere gli occhi sulla flottiglia e continuare a fare pressione perché possiamo portare a compimento la nostra missione.
Gli Gli equipaggi di terra, intanto, stanno organizzando la risposta a un eventuale attacco. In tutta Europa sono state convocate manifestazioni nelle città. In Spagna e Belgio la parola d'ordine per scuole e università è svuotare le aule. In Francia le piazze organizzate sono una ventina. Per tutte le altre città l'invito è trovarsi davanti ai municipi alle 18:30. Ad Ala, il centro legale no profit per i diritti della minoranza araba in Israele, si è dichiarato pronto a supportare gli attivisti a bordo delle navi in caso di arresto e detenzione. In queste ore concitate è facile concentrarsi sulla flottiglia e dimenticare il vero senso della missione. È facile togliere gli occhi e lo sguardo dalla striscia di Gaza. Sui social, però, sotto i post della flottiglia, si possono leggere i commenti dei Gazawi. Siamo con voi, vi aspettiamo. E sentire parole come queste.
Hello, Global Sumud Flotilla.
Ciao, Global Sumud Flotilla. Il mio nome è Banias, ho 9 anni e vivo a Gaza. Voglio dirvi benvenuti e ringraziarvi per aver navigato verso di noi. A tutte le persone sulle barche, vi vogliamo bene, vi aspettiamo e preghiamo sempre per la vostra sicurezza.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.
Gaza, 7 vittime su 10 sono donne e bambine, è quello che dice il rapporto di Terre des Hommes. Valeria Schroeter ha intervistato Miriam Ambrosini di Terre des Hommes.
La preoccupazione principale è quella, come spesso accade, che le bambine, le ragazze, le bambine e le donne, quando diventano più grandi, siano ancora più vittime in una situazione di conflitto. Le situazioni di conflitto acuto, come quella di Gaza, di genocidio, colpisce indiscriminatamente tutti, ma ancora di più chi è più fragile. Quindi ancora di più i bambini e ancora di più le bambine, in società dove le donne e le bambine hanno comunque meno diritti, meno accesso ai servizi, meno accesso a tutto quello che è relativo alla protezione, ai diritti umani, viene tutto amplificato in una situazione di conflitto. Quindi i dati che noi abbiamo pubblicato già mostrano che le bambine e le ragazze sono la maggioranza delle vittime, sono il 67% delle vittime, e abbiamo preoccupazione che questo possa soltanto continuare.
Come funziona la raccolta dati di questo dossier che avete presentato?
Allora, nello specifico del dossier in difesa a cui ci stiamo riferendo, si tratta di un'elaborazione di dati secondari, principalmente i dati delle Nazioni Unite.
Nel dossier parlate anche di un crescente numero di matrimoni forzati. Ti chiedo intanto, quali sono le ragioni dietro a questo fenomeno?
Sì, le ragioni sono principalmente due. Una è una ragione di protezione, anche se può sembrare un po' strana. L'idea è che una ragazza adolescente che si sposa sia meno esposta al rischio di violenze sessuali. Questo è raramente vero. L'altro motivo è un motivo economico, quindi in situazioni di gravissima povertà e insieme di forte stress psicologico, molto spesso le famiglie adottano quelli che vengono chiamati negative coping mechanism, quindi strategie di reazione allo stress negative. E tra queste c'è anche il matrimonio minorile, dove il pensiero è: in questo modo magari la famiglia dell'uomo mi paga una dote, o banalmente ho una bocca in meno da sfamare.
Che tipo di incremento avete registrato?
I dati che abbiamo riportato anche nel dossier parlano del 71% delle ragazze che in questo momento sentono pressione o sono state costrette a sposarsi. Era sicuramente un trend che non era così alto, si parlava di circa il 40% prima.
In generale invece quali differenze notate nella condizione delle donne nella striscia di Gaza da prima del 7 ottobre e poi dall'inizio del genocidio dopo il 7 ottobre?
Prima del 7 ottobre era una situazione difficile, perché era comunque una situazione particolarmente restrittiva in termini di accesso alle risorse, a possibilità di reddito, a libertà di movimento e così via, però non era una situazione di aperto conflitto, quindi le donne soffrivano sicuramente in situazioni di povertà, di maggiori restrizioni. C'era già una disparità di genere in una situazione già difficile, sottolineo di nuovo. Adesso è una situazione di conflitto estremo, di genocidio, di blocco da mesi degli aiuti umanitari, e questo cosa vuol dire? Che per esempio non entrano più tutto il materiale sanitario necessario per le donne quando al ciclo, e quindi le donne non hanno più accesso agli assorbenti, all'acqua corrente per lavarsi, a cambi di biancheria intima e così via, per fare un esempio molto concreto. Sono maggiormente esposte a tutta quella che è la violenza, anche sessuale, che accade in una situazione di conflitto.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
L'Europa di fronte alla nuova guerra fredda. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
Per l'Europa questo passaggio storico è il più difficile e pericoloso dalla Seconda Guerra Mondiale. Sono le parole della prima ministra danese Frederiksen in occasione del vertice informale dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea dedicato alla sicurezza. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha aggiunto che la Russia vuole creare ansia e paura nel vecchio continente e che sta tentando in tutti i modi di creare e alimentare divisioni. Alle prese con la guerra in Ucraina e con la crescente imprevedibilità del vecchio alleato americano ai tempi di Trump, gli europei stanno cercando di definire una strategia comune di fronte alla minaccia russa. Finora l'Europa ha puntato sulle sanzioni. Sono stati approvati quasi 20 diversi pacchetti con varie restrizioni economiche. Non è ancora chiaro quale sia stato l'impatto sull'economia russa, ma di sicuro non hanno messo in crisi la strategia di Mosca, che anzi negli ultimi mesi ha messo in campo nuove strategie per provare a destabilizzare i suoi vicini di casa. La Danimarca, che in queste ore ospita questo vertice informale, è un ottimo esempio. Nei giorni scorsi, infatti, il paese ha registrato una serie di incidenti provocati dall'arrivo di misteriosi droni, che hanno forzato la chiusura di diversi aeroporti, compreso quello della capitale Copenaghen. In un caso i droni hanno anche sorvolato la principale base militare del paese. Mosca ha negato ogni coinvolgimento e il governo danese ha detto di non essere sicuro al 100% della matrice russa, ma ha precisato che la cosa è molto probabile. È successa una cosa simile in Germania e in Norvegia. Nelle settimane precedenti, poi, era stato invece violato lo spazio aereo di Polonia, Romania, Estonia. Anche in questo caso Mosca ha negato il coinvolgimento, l'intenzionalità. Ma tutti questi fatti messi in fila sembrano confermare l'interesse di Mosca a destabilizzare e a creare confusione. Non è ovviamente una cosa nuova. Creare zone grigie in aree di interesse è sempre stata una strategia russa. Pensiamo a quanto fatto per esempio in Ucraina prima dell'invasione su larga scala del 2022, quando il Cremlino negava l'evidenza, cioè la sua presenza nelle repubbliche secessioniste nel Donbass. Ora l'Europa dice di voler creare un muro antidrone, operazione che in realtà dal punto di vista tecnico non è ancora ben definita, e c'è anche chi dice che ci vorrebbe parecchio tempo. Il fatto è comunque che i leader europei si ritrovano d'urgenza per parlare della loro sicurezza, oltre che del supporto all'Ucraina, visto che le due cose ovviamente sono collegate. Per la sicurezza di Copenaghen oggi e domani sono stati coinvolti agenti e mezzi anche di altri paesi. Sul fronte del supporto all'Ucraina, i 27 stanno discutendo la possibilità di usare i fondi russi congelati nei paesi europei, una proposta della Commissione UE. Ma non sono tutti d'accordo, appunto le differenze, non sempre provocate da Mosca.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Quanto successo ieri in una base militare di Quantico, in Virginia, è inusuale anche per gli standard dell'America di Donald Trump. Quasi 800 tra generali e ammiragli sono stati appunto convocati per ascoltare dal segretario alla difesa Pete Hegseth e da Donald Trump la nuova cultura e le nuove regole di ingaggio che dovrebbero governare l'esercito americano. L'evento è stato inusuale anzitutto per il modo in cui è stato organizzato: presidente degli Stati Uniti, segretario alla difesa e tutto lo Stato Maggiore, le alte cariche dell'esercito si sono ritrovati nello stesso luogo, nello stesso momento, sollevando quindi prevedibili ed enormi questioni di sicurezza. E la riunione poi ha ovviamente avuto costi esorbitanti. Si è trattato appunto di spostare centinaia di alti ufficiali da ogni angolo d'America e del mondo per ascoltare Hegseth e Trump. Hegseth ha parlato prima del presidente e si è concentrato più sugli aspetti culturali che secondo lui dovrebbero governare l'esercito del futuro e che potrebbero essere riassunti in una frase: dal walk alla war, dalla cultura che fa dell'inclusione, della diversità, valori importanti anche nell'esercito, a una cultura invece basata sulla guerra come strumento primario della politica militare americana. Basta con le regole di ingaggio politicamente corrette, ha detto Hegseth, scateniamo una violenza schiacciante e punitiva sull'ennemico, ha chiesto appunto il segretario della difesa, spiegando che lui vuole i suoi militari magri, presentabili, senza barba e senza capelli lunghi. Da sempre piuttosto sospettoso della presenza femminile nell'esercito, Hegseth ha anche spiegato che per le zone di combattimento devono essere prese in considerazione solo standard fisici maschili. Se le donne quindi non riusciranno ad adeguarsi a quegli standard, non potranno andare al fronte. I militari dell'era Trump, ha spiegato Hegseth, non dovranno poi farsi distrarre da stupide preoccupazioni legate al cambiamento climatico e dalla paura di essere etichettati come leader tossici e violenti. Hegseth ha dato quindi il senso della nuova cultura che dovrebbe permeare l'esercito. Trump ha fatto uno dei suoi discorsi, quindi diciamo più da comizio che da presidente degli Stati Uniti. Per oltre un'ora si è intrattenuto su tutto, dal fatto che ingiustamente non gli danno il premio Nobel per la pace, ai dazi, ai suoi problemi coi media, cosa ha mangiato addirittura in un ristorante di Washington. Una cosa chiara e drammatica, però, Trump l'ha detta. Cito testuale: dovremmo usare alcune città pericolose come campi di addestramento per i nostri militari. Una di queste città Trump l'ha anche nominata, Chicago. Praticamente quindi le strade delle grandi città americane, i loro cittadini, dovrebbero essere presi, secondo il presidente, come enormi campi di battaglia dove i militari potranno provare le loro virtù guerresche. Di più, il presidente ha parlato di una guerra dall'interno, rafforzando quindi il concetto più volte elaborato in queste settimane, cioè quello di gruppi della sinistra radicale che combattono appunto dall'interno il governo americano e i principi, i valori americani. Si tratta di una politica che ribalta i principi costituzionali. Va ricordato che l'esercito negli Stati Uniti non può essere utilizzato all'interno del paese se non in casi estremi, tipo rivolte, invasioni. Si tratta di una politica che non fa che rafforzare la spirale autoritaria in cui l'America sta precipitando.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
C'era una volta in America Ennio Morricone, Sergio Leone. Andiamo in Francia, l'Eliseo Macron cerca da oltre un anno di approvare una manovra di bilancio che consenta di ridurre il deficit di 40 miliardi di euro, ma in Parlamento c'è una proposta di legge già approvata in un primo voto che potrebbe permettere di recuperare fino a 20 miliardi di euro ogni anno tassando soltanto 1.800 miliardari. Si chiama tassa Zucman, dal nome dell'economista che l'ha proposta, Gabriel Zucman, e per avere i voti dei partiti di sinistra il nuovo primo ministro Le Cornu è costretto a prenderla sul serio. Questo ha reso spaventato l'Eliseo, Macron e soprattutto la Confindustria francese. Lele Liguori ha intervistato pochi mesi fa Gabriel Zucman, che illustra, che spiega questa sua proposta, quella che chiamiamo la tassa Zucman.
È un primo passo. In altre parole, con due tasse minime possiamo già fare progressi significativi, ma non dovremmo fermarci qui. Queste sono le due raccomandazioni principali del rapporto. In primo luogo, spiega che il grande problema di oggi è che i miliardari e più in generale i grandi redditi si trovano di fatto in una posizione estremamente debole. A livello globale i miliardari pagano circa lo 0,05% del loro patrimonio in un'aliquota fissa ogni anno, e questo è molto meno di quanto pagano le altre categorie sociali. È una situazione difficilmente accettabile che ha minato la disponibilità a pagare le tasse e la sostenibilità dei nostri sistemi fiscali. Proponiamo quindi innanzitutto di fare per le persone molto ricche quello che è stato fatto negli ultimi anni per le imprese multinazionali, cioè di concordare un'aliquota minima al di sotto della quale non si può andare. Nel nostro rapporto consideriamo un'aliquota minima del 2% sulla ricchezza dei miliardari. Quindi, se consideriamo che i miliardari paghino almeno il 2% della loro ricchezza ogni anno, avremmo una tassa che colpirebbe meno di 3.000 contribuenti in tutto il mondo e porterebbe a circa 250 miliardi di dollari. E in secondo luogo, se migliorassimo l'aliquota minima per le società multinazionali del 15%, passando a un'aliquota leggermente più alta del 20%, l'imposta raccoglierebbe altri 250 miliardi di dollari. Quindi in totale, con due imposte minime, potremmo raccogliere 500 miliardi di dollari di entrate fiscali aggiuntive, che è ciò di cui i paesi in via di sviluppo hanno bisogno, secondo le migliori stime disponibili, per combattere il cambiamento climatico.
Per lottare contro il cambiamento climatico.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa se sul feu, je t'ai un doigt. Je peux pousser la mélo, je peux faire que ça. Encerclé par les feux, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. À Gaza. À Gaza. L'horizon est bleu, oui, je kiffe là. Nos réseaux expriment la liberté. La paix, mon frère, ma sœur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Effacez-moi là de son écart. Mon plus d'un sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, je vais déposer quelques fleurs. À Gaza.
Non possiamo ancora titolare la lotta paga perché non conosciamo le ragioni del passo indietro di Daniel Ek, amministratore delegato di Spotify, che da qualche settimana è al centro di proteste del mondo musicale, ma anche di chi usufruisce del servizio di Spotify, perché Daniel Ek ha investito 600 milioni di euro in una startup che fabbrica droni militari. Prima di sentire Valeria Schroeter, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Dal 1 gennaio 2026 Daniel Ek non sarà più il CEO di Spotify. Il fondatore della piattaforma lascerà il ruolo di amministratore delegato e diventerà presidente esecutivo. Ek ha spiegato in un video che la decisione è l'evoluzione naturale di come viene gestita l'azienda da anni. Nell'ultimo periodo però Spotify e Daniel Ek sono stati al centro di numerose polemiche. Ek, tramite il suo fondo Prima Materia, ha investito 600 milioni di euro nella società di intelligenza artificiale militare Helsing. Il software di Helsing utilizza la tecnologia dell'intelligenza artificiale per analizzare i dati dei sensori e dei sistemi d'arma provenienti dai campi di battaglia, per informare le decisioni militari. Produce anche un proprio drone militare, l'HX2. Quando si è diffusa la notizia, alcuni artisti hanno deciso di rimuovere la propria musica dai cataloghi di Spotify. Tra loro i King Gizzard and the Lizard Wizard, gli Hotline TNT e i D-Roof. I Massive Attack, poi, sono stati il primo gruppo di una major ad aderire all'iniziativa di protesta. Sui social la band ha citato il peso morale e etico che grava sugli artisti. I ricavi che derivano dal loro lavoro finiscono per finanziare tecnologie letali. Sotto al post su Instagram in cui i Massive Attack spiegavano la decisione ai fan, un portavoce di Spotify aveva replicato che Spotify e Helsing erano due aziende completamente separate. Se questo poteva essere vero dal punto di vista legale, non lo era però dal punto di vista finanziario. Daniel Ek era, e lo sarà a questo punto fino al 2026, il CEO di entrambe le aziende. La protesta degli artisti ha preso poi una forma ancora più diffusa con il movimento No Music for Genocide, che però prevede un blocco geografico con la rimozione dei brani da cataloghi di Israele e non la cancellazione da Spotify. Nonostante la spiegazione ufficiale di Daniel Ek e di Spotify, è difficile pensare che le polemiche non abbiano avuto alcun tipo di ruolo. I commenti al video di Ek sono polarizzati. C'è chi gli augura buona fortuna per il lavoro e si complimenta per la gestione della piattaforma, ma anche chi lo critica aspramente. Immaginate lodare un uomo che riceve tutti i ricavi del vostro duro lavoro o della vostra passione e li manda ad Israele. Spotify è una vergogna per ogni cosa che gli artisti dicono di difendere, scrive un utente su X. Va bene, dimettiti, ma per favore smetti anche di finanziare guerre con i soldi che spendiamo su Spotify, commenta un altro. E ancora, paghi gli artisti con delle briciole e investi gli enormi ricavi in droni militari. Scommetto che gli azionisti ti hanno costretto a fare un passo indietro per salvare l'immagine della piattaforma.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.